Torniamo sui nostri brani evangelici. Vorrei recuperare soltanto un brano che abbiamo già affrontato durante un'omelia, mi pare, ma penso che possa dirsi qualcosa di interessante. Poi continuiamo con i brani un pochino più sostanziosi, ma questo brano non vorrei lasciarlo scappare. Lo troviamo in Matteo 13, è il brano della zizzania e del grano, però penso che dica qualcosa di interessante proprio a ciò che stiamo vivendo. Leggo il brano in Matteo 13, 24 seguenti. Espose Gesù, espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stello crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone dicendogli: Signore, non hai seminato del buon seme del tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania, legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Credo che sia un testo importante. Ovviamente abbiamo detto è una parabola, quindi Gesù vuole far passare un messaggio in una maniera abbastanza occulta, ecco, diciamo così, un po' nascosta. Ma quello che su cui possiamo fermarci sono due elementi in particolare. Il primo, che è stato seminato del buon seme nel suo campo, quindi da parte di Dio. Questo uomo ovviamente è Dio. Dio semina soltanto il bene dentro di noi e noi siamo suo campo. Questo è molto bello, siamo il suo campo. Quindi si prende cura, un contadino si prende cura del suo campo. La grande domanda di sempre degli uomini è: donde il male? Da dove il male? E in questa parabola avete visto Gesù si limita a dire, o meglio questo uomo della parabola si limita a dire: un nemico ha fatto questo. Non sta lì a dire molto di più. E poi c'è questa bella domanda dei discepoli che dicono, dei servi che dicono: ma vuoi che andiamo a raccoglierla? Cioè il discorso, vi ricordate anche dello Yin, dello Yang, no? Che noi dovremmo arrivare a far coesistere le realtà dentro di noi. Non è questione di distruggere una parte di noi, la questione di arrivare ad armonizzare gli opposti dentro di noi. E questa è la nostra sfida. Ed è bello pensare che il Signore e va proprio in questa direzione, cioè fa coesistere la zizzania e il grano. Lasciatele, sia le due erbe, il grano e la zizzania, lasciatele crescere insieme. E poi, ed è un po' il motivo per cui ho recuperato questo brano, questa affermazione un po' particolare. Gesù dice: non separateli, cioè non raccogliete la zizzania, perché non succeda che raccogliendo la zizzania sradichiate anche il grano. Cosa vuol dire? Io credo che qui dietro ci sia qualcosa di grandioso. È come se Gesù stesse dicendo: se voi togliete tutte quelle parti di voi che non vi piacciono, cioè se volete fare pulizia dentro di voi, questa è la nostra mania spirituale, pensare che in noi non ci debbano essere draghi o aspetti negativi. Ecco, se voi mettete anche che riusciste ad arrivare a fare pulizia, vi accorgereste che neanche più il bene c'è in voi, cioè non fareste più esperienza di Dio. Guardate che questa cosa è grossa. Ecco, mi piace leggere questa parabola in quest'ottica, cioè l'unica possibilità per fare esperienza di chi è Dio veramente è proprio la zizzania che ci portiamo dentro. Ora, se noi togliessimo la zizzania, perderemmo anche l'azione di Dio in noi. Cioè, se Dio è amore, perdono e misericordia, per manifestarsi come tale ha bisogno di avere a che fare con un non amore, con della miseria e con del peccato. Cioè, se lui è amore, misericordia e perdono, si manifesta lì dove non c'è l'amore, dove non c'è la misericordia, non c'è... il male, no? E questo è, credo che sia proprio un capovolgimento delle nostre idee di perfezionismo che ci continuiamo a portare dentro. Tutto questo è raccontato bene anche nell'esperienza di Paolo. Vi ricordate che Paolo a un certo punto prega il suo Dio di liberarlo da questa spina che ha nella carne. Ora non ci è dato sapere cosa fosse questa spina nella carne di Paolo, e forse va anche bene che non lo sappiamo, perché ognuno ha le sue spine, quindi poteva essere una malattia, poteva essere un peccato, poteva essere una debolezza, una fragilità, chissà cos'è. E Paolo, da buon fariseo, perché è sempre fariseo Paolo, fino in fondo, dice: certo che non avessi questa spina sarei un pochino più accetto a Dio. Cioè, certo che non avessi questo aspetto negativo in me, Dio mi amerebbe un po' di più, sarei un pochino più accetto ai suoi occhi, sarei un pochino più perfetto. Allora si mette a pregare: Signore, liberami. A un certo punto Dio interviene dicendo: eh no Paolo, se io ti togliessi la spina, tu perderesti la possibilità di conoscermi. Allora io te la lascio in modo che ogni volta che questa spina ti punge, tu ti ricorderai di me, che sono l'amore, la misericordia e il perdono. Cos'è più importante, l'esperienza di me o che tu sia senza il peccato? Cioè, nella nostra vita è più importante fare esperienza di Dio o scoprirci inabitati da draghi e da miserie? Io credo fare esperienza di Dio. E si fa esperienza di Dio grazie a questa sporcizia che ci portiamo dentro. Cioè, Paolo ha compreso che ogni volta che sperimenta la sua debolezza, sperimenta la grandezza di Dio. Quando sono debole, allora che sono forte. Quindi la parabola: non sradicate prima del tempo la zizzania, perché perdereste anche la possibilità di sperimentare chi è Dio nella vostra vita. È simpatica, no, sta parabola? D'altra parte, la confessione, che cos'è? È questa. Quando vado, che poi non sarebbe neanche giusto dire a confessarmi, perché non ci si va a confessare, si va a confessare la misericordia di Dio. E questo è il significato della confessione. Non vado a confessare i miei peccati, vado a confessare la gloria di... cioè, io vado dal sacerdote per sperimentare, grazie al mio peccato, la sua misericordia. Se io non avessi il peccato da presentare, non potrei sperimentare il suo abbraccio, come figlio al prodigo. Ecco perché la confessione dovrebbe essere una festa, perché grazie alla mia spina nella carne vado a sperimentare l'abbraccio e la misericordia di Dio, vado a fare festa. Quindi il mio peccato è il luogo della festa di Dio. Ditemi se la nostra Chiesa ci ha aiutato a entrare in questa logica nella nostra vita di formazione. Mi pare di no. Vabbè, questo era un appunto che volevo lasciarvi perché penso che sia importante. Marco 13, 33. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti, vegliate. Un tema che è ricorso parecchio in questa settimana è stato proprio questo tema della consapevolezza, del risvegliarci alla nostra verità. La vita spirituale è questo continuo risvegliarci alla nostra vera identità, cioè a questo compito che abbiamo, che è quello di costruire noi stessi. Ecco, vedete come Gesù continuamente, soltanto in questi pochi versetti, dal 33 al 37, quattro volte dice: fate attenzione, vegliate, non addormentatevi. Quindi la vita spirituale è come un rimanere desti alla propria verità. Qual è il nostro compito esistenziale? Perché rischiamo di addormentarci, cioè rischiamo di vivere da zombie, cioè da morti viventi. Invece il nostro compito è quello di risvegliarci. Quindi è un testo che ci rimanda al prestare attenzione a che cosa? A ciò che siamo, a ciò che ci abita dentro, a ciò cui siamo chiamati ad essere. In realtà in greco non c'è quel fate attenzione del versetto 33, e in realtà è guardate dentro. In greco c'è questa parola, guardate dentro. È bello questo termine, guardare dentro noi stessi. Per fare cosa? Per scorgervi dentro di noi la vita che reclama di esplodere, di sbocciare. Che siamo inabitanti da un tesoro, come dirà poi il versetto 44. Ed è anche interessante questo uomo che parte e che dà il potere. Non ci siamo mai chiesti che potere dà. Ovviamente è fuori di metafora, questo uomo è Dio, che è partito per un viaggio lontano, ma ci ha lasciato il suo potere. Qual è l'unico potere di Dio? È l'amore. Quindi ci ha lasciato il potere dell'amore. Quindi l'invito è: guardatevi dentro, a scorgervi l'unico potere che avete e vivete secondo questo, il potere dell'amore. Siamo possibilità amanti che compiranno se stessi solo nella modalità dell'amore. Questo vuol dire fare attenzione. Vegliate, costruitevi, fate attenzione di costruirvi in che modo? Soltanto attraverso, portando alle estreme conseguenze il potere che avete dentro, che è il potere dell'amore. Noi ci costruiamo soltanto amando. Quindi diventiamo noi stessi nella misura in cui amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte, dice Giovanni, cioè rimane un seme, rimane potenzialità, non è arrivato alle estreme conseguenze del suo essere. E poi si dice, quando il padrone tornerà? Voi non sapete quando tornerà, fuori di metafora, Marco cosa sta intendendo in particolare, o meglio Gesù in Marco, a cosa sta pensando? Alla morte. Quindi a un certo punto la morte verrà a farci visita, ma non sappiamo quando. Cosa sta dicendo Gesù? Quando tornerà, cioè quando la morte vi toccherà, ci sarà la possibilità che la morte vi trovi addormentati. Cosa vuol dire? Non costruiti nell'amore. Cioè, guai se la morte ci troverà non in corso d'opera, cioè non nell'amore. Non amanti, perché se ci trovasse così, addormentati, continueremo a rimanere addormentati. Non ci sarà nulla che potrà svegliarci. Solo i svegli, cioè solo quelli che stanno amando, solo chi si sta costruendo nell'amore, potrà andare oltre la morte biologica che ci verrà a toccare. Quindi veramente questa indicazione di rimanere svegli vuol dire proprio, da una parte, scoprire il tesoro che abbiamo dentro. L'abbiamo già detto questi giorni, no? Questo Dio, questo spirito, questa energia. Entrare in contatto con essa e di conseguenza vivere secondo questo principio che ci abita, cioè il principio dell'amore. Quindi vivere secondo questo principio dell'amore vuol dire vivere da svegli, vivere da illuminati, vivere da risvegliati. Poi arriverà la morte biologica, ci troverà in questo stato di costruzione di noi attraverso l'amore e noi continueremo a vivere. Morirà soltanto chi stava dormendo, cioè chi non ha intrapreso questa via dell'amore. Allora la domanda forse che potremmo porci è proprio questa: ma ci stiamo costruendo nell'amore? Viviamo da svegli o abbiamo disatteso, abbiamo gettato le armi della costruzione di noi attraverso l'amore, attraverso questo potere che abbiamo? A volte noi pare che siamo un po' invidiosi del potere del mondo, che è quello della violenza, del sopruso, no? Il mondo pensa che è potente quando usa il potere, l'avere, il successo. Allora noi un po' invidiosi vogliamo anche noi usare di quel potere. Mentre l'unico potere che ci è stato dato è il potere dell'amore, talmente potente da superare anche la morte. Questo è il nostro potere. Il potere dell'amore è l'unico potere in grado di superare anche la morte. Però bisogna costruirsi tanto che siamo vivi. Un altro brano che può ovviamente aiutarci in questo cammino è Matteo 20, 1-16. Vi lascio soltanto degli spunti di riflessione, poi sta a voi. Ecco, vi do delle chiavi di lettura, ecco, possiamo dire così, delle chiavi, perché abbiamo bisogno di chiavi di lettura per leggere il Vangelo. Matteo 20, i primi 16 versetti, un testo che noi conosciamo molto bene. Vi leggo il testo, poi lo commentiamo. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso il mezzogiorno, verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Gli rispose: perché nessuno ci ha preso giornata. Ed essi disse loro: andate anche voi nella mia vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori, da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivavano i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata, il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno, disse loro: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio donare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Ovviamente la spiegazione di questo brano, come tanti altri, sta proprio nella finale. I primi saranno ultimi e gli ultimi i primi. È quello che dicevamo nel primo brano di oggi. E perché siamo ultimi, cioè è la povertà che ci dà la possibilità di fare esperienza di Dio. Non vi siete mai chiesti che, o meglio, non vi siete mai accorti che tutti questi personaggi di questa parabola possono essere, sono stati presi a giornata, quindi sono entrati in relazione con Dio, fuori di metafora, perché nessuno li aveva presi a giornata. Cioè la loro disoccupazione è diventata occasione di unione con Dio. È interessante questo. Fossero stati già soldati da qualcun altro, fossero stati impegnati in altro, non avrebbe potuto Dio unirli a sé. Quindi già questo la dice lunga. Ciò che ci salva è la nostra disoccupazione, cioè la nostra povertà, la nostra fragilità. È questo che ci salva. E guardate che questa cosa nei Vangeli è una costante. Ma Gesù lo dice, no? Io sono venuto per i malati. Quindi solo i malati possono fare esperienza di Dio. Malati ovviamente non solo quelli del fisico, no? Sono venuto per gli ingiusti. Cosa vuol dire? Che solo gli ingiusti possono fare esperienza di Dio. Quindi se non siamo malati nello spirito, se non siamo ingiusti, se non siamo disoccupati, cioè se non ci sentiamo ultimi, se non siamo nel fango, non potremo mai fare esperienza di Dio. Perché i farisei non hanno mai potuto entrare in contatto con il Dio di Gesù Cristo? Perché si sentivano i primi, si sentivano i puliti, si sentivano quelli a posto, e Gesù dice: ma convertitevi. Convertitevi perché finché vi credete, non che siete così, ma vi credete così, io non posso fare nulla per voi. Cioè la pozzanghera è perché è profonda che può contenere acqua. E Dio è l'acqua. Ma se non c'è il buco, non può essere riempita dall'acqua. Capite la logica che c'è? È una logica tremenda, però è quella evangelica, è quella evangelica. Tornando alla nostra, al nostro brano, anzitutto c'è questo Dio, guardate quante volte esce. Uscì all'alba, uscì verso le 9, uscì di nuovo a mezzogiorno e uscì verso le 3, uscì ancora verso le 5. Il nostro Dio è un Dio in esodo. È bello, è questo uscì, questo uscire di Dio, perché vede sempre gente povera. Cioè, Dio è attratto dalla nostra povertà, come la calamita è attratta dal ferro. Andatevi poi a leggere Luca 15, 31, cioè la parabola del figlio il prodigo, e vedrete che questo padre esce anche lì due volte. La prima volta esce perché deve correre incontro al figlio che sta tornando, e poi esce di nuovo, uscì di nuovo verso il figlio maggiore. Bellissimo, questo Dio che esce continuamente, che si fa esodo perché io possa entrare nell'abbraccio. E cos'è che lo attira? La mia povertà, il mio peccato. Quindi il peccato, la nostra miseria, non è ciò che ci allontana da Dio, come si dice ancora purtroppo nei nostri catechismi, che il peccato ci allontana da Dio. No! È ciò che ci attira a Dio, o meglio, quello che permette a Dio di attirarsi a noi, di avvicinarsi a noi, come il ferro attira la calamita. Questo è il nostro peccato. Siamo riusciti a far passare, secondo me, un controvangelo nei nostri catechismi, che è impressionante. Io credo, penso, e lo dico qua, tanto siamo alla fine del nostro percorso, credo che nel cristianesimo dell'ultimo secolo, forse, non so, il grande danno è proprio provocato dal catechismo. Avessimo cessato 100 anni fa di fare catechismo alle persone, avremmo salvato forse generazioni di cristiani. Cioè, i danni che sono stati fatti col catechismo, io ne sono convinto, ancora oggi. Smettessimo di mandare i bambini al catechismo, penso che sia un grande bene che faremmo al cristianesimo. Perché vengono ancora adesso passate delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Per carità, con gente di buona volontà, ma la buona volontà non ha nulla a che fare col cristianesimo. Sono delle mamme, più delle volte, no? Che non hanno formazione e continuano a perpetrare danni su questi bambini che hanno ricevuto anche loro, avanti così. E i poveri parroci, quando è ora a settembre di fare le classi, cosa fanno? Prendono la gente che di buona volontà, perché hanno dei buchi da riempire, avanti così. E continuiamo a far passare delle stupidaggini immense di generazione in generazione. Quando il Vangelo, ecco, va proprio in tutta un'altra direzione. Ma queste sono delle... ma non solo mie, cioè... molti la pensano così. Quindi esce e poi arriva la resa dei conti. E qui iniziano i problemi. Tutti vengono pagati con la stessa misura, con la stessa moneta, un denaro. Un denaro era la paga di un giorno. Ma c'è qualcuno che si lamenta. Chi è che si lamenta? Guarda caso, i primi. Perché? Perché i primi, vedete, pur all'inizio erano ultimi anche loro, che sono stati presi, no? Perché erano disoccupati, nella loro povertà, però poi si sono montati la testa e diventano i primi. E i primi si lamentano. È fantastico, è costruita benissimo questa parabola. I primi si lamentano. Ma come? Noi dovremmo ricevere di più. Questa mentalità che il rapporto con Dio sia meritorio, noi meritiamo di più. Cioè il rapporto con Dio sia una questione di merito. Ecco, nel catechismo molto viene passata anche questa idea. Che Dio concede secondo i meriti. Se fai il bravo, allora Gesù guarda che ti... Ma cosa? Se io faccio il bravo? No, Dio mi ama anche se faccio il cattivo. E il fatto. Questo è il Vangelo. Il catechismo no, ti dice che se fai il bravo, Gesù ti ricompensa. Ma Dio non ricompensa un corno. Dio non è lì a ricompensare. Dio ama soltanto, non ricompensa. Dio non premia. Dio non premia. Togliamocelo dalla testa questa idea che Dio mi premierà perché io mi sono fatto tutta una vita a sacrifici per Lui. Mi dispiace per quelli che pensano così, ma Dio non premierà un bel niente. Perché l'amore non è premio, l'amore è gratis. Quindi l'amore, Dio mi ama, Dio mi dona il suo amore anche se sono cattivo. E questo è il fatto. Non perché sono buono, Dio mi ama e mi ricompenserà. No, perché alla fine della vita ho mantenuto intatta la mia castità, mi ricompenserà. No, sarebbe il massimo della superbia quello, che Dio mi premia perché sono rimasto casto. Dio ricompensa, ama e infonde il suo amore, la sua misericordia anche sul più grande peccatore incallito e sul più grande lussurioso di questo mondo. Cioè Dio riverserà il suo amore sul grande lussurioso e sul più grande casto. Allo stesso modo, non è che la casta sorella che si è mantenuta casta per tutta la vita riceverà un pochino di più del grande lussurioso peccatore e traditore di sua moglie. Stesso amore. Guai ci fosse un Dio che dà un pochino di più al casto. Che Dio sarebbe? È un Dio che farebbe differenze, ma Dio non fa differenze. Lo so che questo manda un po' in crisi, un certo tipo di religione. E allora io cosa sono stata casta tutta la vita? Se ricevono, perché tu sei stata casta perché speravi di ricevere qualcosa? O perché ti ha aiutato a compierti come donna? Cioè, per cosa abbiamo amato Dio? Per ricevere qualcosa in cambio? L'amore è gratuito, no? Il fondamento di questo dove sta? Sta quando Gesù dice il Padre mio fa piovere sui buoni e sui cattivi. Tenete conto che la pioggia in Medio Oriente è una benedizione, non è come noi. Quindi Dio fa splendere il suo sole su chi? Sui buoni? No, su tutti, sui cattivi e sui buoni. Sui casti e sui lussuriosi, sui poveri e sui ricchi, su San Francesco e su Hitler. Non fa nessuna differenza. Dobbiamo entrare in questa logica, care sorelle. Questo è il Vangelo. L'amore è gratis, è grazia. Dio non dà il suo amore come premio. I primi pensarono di ricevere di più. Fortunatamente Dio in Isaia 55 dice i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Voi la pensate così, io no. Allora ciò che ci suggerisce questo Vangelo, o meglio, questo Vangelo vuole guarirci da questa mentalità da figlio maggiore, perché i primi di questa parabola sono i fratelli di quello che sta a casa in Luca 15. Lui che sta a casa, che lavora tutta la vita, che fa il buono, che fa, dice, ma come? Cioè tu tratti allo stesso modo me e lui, anzi sembra che per lui tu abbia fatto qualcosa di più, hai anche ucciso il vitello grasso, e per me? E questa vuole guarirci Dio da questa mentalità che l'amore di Dio non si conquista, non si merita. L'unica cosa che conta è l'amore di Dio e fare esperienza di questo amore di Dio. E lo farà chi? Lo farà proprio chi ne ha più bisogno. più è profonda la pozzanghera, più acqua può contenere. Amerà Dio chi ha ricevuto più il suo amore. Vi ricordate la bellissimo episodio di Luca nella casa di Simone, che c'è la prostituta, no? E Simone dice: ma come? Tu ami questa donna? Dovresti amare me, che sono pulito, casto, buono, sembra, no? No? Lei è accoglienza pura, quindi può ricevere tutto il mio amore, no? E mi amerà di più. Beh, vi ho dato soltanto delle indicazioni così degli spunti di riflessione, ecco, per portare avanti la vostra meditazione, ma chiedete nella preghiera la grazia veramente di poter cambiare testa. Bisogna avere ecco, questa è la conversione. Convertirsi, la conversione nel Vangelo si dice metanoia, meta nous. Nous è pensiero, meta vuol dire al di là. Bisogna andare al di là del pensiero che abbiamo solitamente noi, buoni religiosi, un po' farisei. Ecco, andare oltre questa mentalità. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Convertite, non è la conversione del cuore che Dio vuole, anzitutto, è la conversione della testa. Entrare in una mentalità evangelica. Una mentalità evangelica. Cosa dite, care sorelle? Siete felici? Lo dicevo qualcuno a colloquio, non mi ricordo più, ma pensate a Teresa di Lisieux. Nei manoscritti, nei suoi testi, c'è, cioè, a un certo punto lei dice: io a un certo punto della vita mi sono accorta, posso dire in coscienza, di non aver mai fatto peccato, no? Lo dice questo. Sì, riconosco in me dei peccati veniali, ma in coscienza. E fratello Michael Davide, Semeraro, che ha predicato gli esercizi da noi, no? Questo monaco benedettino, ha fatto notare una cosa che non ci avevo mai pensato, che questa scoperta di Teresa è stato un disastro per lei. Cioè, nel momento in cui ha scoperto che solo il suo peccato poteva metterla nella condizione di fare esperienza di Dio, nel momento in cui si è scoperta in coscienza, ha detto: io non mi so, posso dire che in coscienza di non aver mai peccato, ma questo è un disastro. Per questo che da quel momento in poi ha sempre sperato, nel suo desiderio più grande, di assidersi alla mensa dei peccatori. Perché Dio è lì che li aspetta. Cioè, soltanto chi si mette nella tavola dei peccatori può fare esperienza di Dio. E lei dice: ma io sono forse esclusa da questa mensa dei peccatori? Come faccio a fare esperienza del mio amato? Che sono senza peccato. È incredibile, eh? E Paolo dice, forse, non siamo tutti Teresa, penso, ecco, ma bisogna forse peccare? No. Bisogna semplicemente riconoscerci tale, cioè che l'unica nostra ricchezza è la nostra povertà. Beata debolezza, diceva Bernardo, beata debolezza. E questa è l'unica nostra salvezza. Care sorelle, non so che... Bene, allora, oggi... pomeriggio la dedichiamo un po' alle vostre domande, che in questa settimana saranno emerse, così.